con l'ingegnere Michele Munafò, che ha curato il rapporto ISPRA 2018 sul consumo di suolo. Michele, ben trovato.
Buongiorno.
Intanto illustriamo a chi ci ascolta l'attività dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Sì, l'Istituto Superiore della Ricerca e la Protezione Ambientale, l'ISPRA, si occupa di varie cose. Intanto coordina un sistema a rete composto dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, che sarebbe il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e ha vari compiti di controllo e monitoraggio ambientali. Tra questi, uno dei compiti di monitoraggio è proprio quello di monitorare il territorio e l'evoluzione di come cambia il nostro territorio, il paesaggio, come le trasformazioni dell'uomo impattano sulle risorse ambientali, in altre
Sì.
parole.
Il rapporto sul consumo di suolo da quanto tempo viene realizzato?
Allora, sono alcuni anni che realizziamo questo rapporto. Adesso quest'anno è un rapporto annuale, quello del 2018 è la quinta edizione del rapporto, e ogni anno tentiamo di aggiornare il quadro della situazione del territorio, che cambia con estrema velocità. Il territorio sembra immutabile ai nostri occhi, ma in realtà poi anno dopo anno le evoluzioni sono assolutamente significative.
Sì. Il panorama di quest'anno cosa ci dice?
In particolare quest'anno noi abbiamo visto che l'evoluzione delle superfici artificiali, cioè tutte quelle superfici che ci fanno perdere questa risorsa ambientale fondamentale che è il suolo, a causa della costruzione di edifici, di infrastrutture, di altre coperture artificiali che impermeabilizzano il suolo, continua a crescere. Il nostro paese ha una superficie artificiale che è di oltre 23.000 km quadrati, pari al 7,65% del territorio. Ma la cosa che, insomma, in qualche modo ci tengo a evidenziare è che questa crescita è significativa anche nell'ultimo periodo, in un momento di crisi economica, comunque, che ha toccato negli ultimi anni, il mondo dell'edilizia, delle costruzioni. Ebbene, in solo un anno noi abbiamo avuto una crescita di 52 km quadrati netti, ovvero abbiamo avuto 54 km quadrati di nuove costruzioni, un recupero di soli 2 km quadrati. Per dare un'idea, noi dovremmo, secondo quanto stabilito dall'Unione Europea, arrivare a un bilancio nullo, ovvero tanto costruiamo, tanto recuperiamo, per evitare di aumentare il degrado del territorio, la perdita di suolo dovuta a questo fenomeno. Per dare un'idea ancora più precisa, 54 km quadrati di nuove costruzioni rappresentano una media di circa 15 ettari al giorno, cioè ogni secondo noi costruiamo 2 metri quadrati di case, di abitazioni, di strade, di parcheggi, piazzali, tutto quello che in qualche modo costituisce un impatto irreversibile su questa risorsa ambientale importantissima che è il suolo.
Immagino che le aree più sensibili siano i centri urbani, le aree industriali e quelle turistiche.
Sicuramente i grandi centri urbani, le città metropolitane sono centro di molte trasformazioni, soprattutto nella fascia periurbana e quindi quella a minor densità abitativa, ma sono in generale tutte le pianure del settentrione in particolare, ma anche del resto d'Italia, ad essere molto toccate da questo fenomeno, e anche le coste, quindi si parlava di aree turistiche. Effettivamente la fascia costiera è una zona molto critica da questo punto di vista. Per dare un'idea, anche qui, nei 300 metri dalla costa, cioè di fatto una sottilissima striscia che comprende la spiaggia dove c'è poco più, noi abbiamo quasi un quarto del suolo che è artificiale, quindi ormai perso per sempre.
Esistono in questo contesto esempi virtuosi o almeno avete già indicazioni di soluzioni possibili?
Possibile è molto chiara ed è stata ormai identificata e delineata come prospettiva di intervento politico a livello europeo e anche nazionale in vari dibattiti a livello sia tecnico-scientifico che istituzionale politico, ed è quella di riutilizzare quello che già abbiamo fatto. Questi 23.000 km quadrati che noi abbiamo ormai perso nel nostro paese sono in gran parte sottoutilizzati, poco utilizzati, degradati, andrebbero riqualificati. Bisognerebbe fare una grande opera, quindi, di riutilizzo di quello che già c'è, riqualificando l'esistente e anche rigenerando le nostre città. Le nostre città non capacità enorme di intervenire per migliorare anche la qualità della vita di chi abita, tra l'altro, in queste città, di chi usa i servizi, le infrastrutture, gli edifici. In generale, sono tutte questioni che andrebbero evidenziate. Prima di costruire del nuovo, noi dobbiamo preoccuparci di quello che già abbiamo, che ha bisogno enorme di intervento. E ci sono delle esperienze virtuose in tal senso, ci sono comuni che in qualche modo hanno già impostato dei nuovi strumenti urbanistici che privilegiano l'utilizzo dell'esistente piuttosto che nuove espansioni urbane, ma devo dire sono pochi casi purtroppo, perché in realtà la gran parte del territorio e delle amministrazioni a livello locale continua spesso a ragionare in un'ottica di espansione delle città, delle zone urbanizzate, spesso in assenza di una domanda reale. Basti pensare che nel nostro paese sono 2,7 milioni le abitazioni non occupate, completamente vuote. Se poi aggiungiamo anche le seconde case, le case saltuariamente occupate, sono 7 milioni le abitazioni non occupate. Questo è un patrimonio che dà un'idea dell'inutilizzo o il sottoutilizzo di quello che già abbiamo e che dovremmo invece riutilizzare.
Quella della trasformazione dei tetti in aree verdi è praticata o praticabile?
Allora, questo è praticabile, assolutamente sì, ed è un qualcosa che sicuramente serve a mitigare gli effetti negativi dell'espansione urbana e del consumo di suolo, nel senso che il consumo di suolo, oltre a far perdere la risorsa ambientale, il suolo appunto, ha una serie di conseguenze negative, ad esempio sul clima locale, cioè aumenta la temperatura delle città, oppure sul ciclo idrologico, quindi fa perdere la capacità di trattenere l'acqua, di far infiltrare l'acqua nel suolo. Interventi come quello dei tetti verdi o in generale dell'aumento della vegetazione in città, delle infrastrutture verdi e quant'altro sono tutti interventi che servono a mitigare gli effetti negativi delle trasformazioni e quindi ad esempio a mantenere almeno alcune funzioni che il suolo naturale ha, ambiente naturale appunto all'interno del tessuto urbano e quindi sono sicuramente utili, ma non sono sicuramente
La soluzione.
una soluzione assoluta contro il consumo di suolo. La prima priorità è comunque quella di non consumare nuovo suolo.
Sì. E per quanto riguarda le aree abbandonate, costruite, è praticabile la conversione rispetto a tempi e a costi?
Ah, sicuramente sì, perché spesso noi non consideriamo quelli che sono i cosiddetti costi nascosti delle trasformazioni, che ricadono sulle spalle di tutti noi. Quando c'è una nuova trasformazione di un suolo naturale o agricolo in suolo costruito, c'è sicuramente un minor costo diretto della trasformazione rispetto al riutilizzo invece di un'area già costruita. E quindi per chi costruisce il costo diretto è minore. Ma quello che non si tiene in considerazione spesso sono i cosiddetti, quelli che l'Unione Europea chiama costi nascosti, ovvero i costi dovuti alla perdita di quei servizi ecosistemici cosiddetti che un suolo naturale ci garantisce. Un suolo naturale o agricolo ci garantisce cibo, biomassa, produzione agricola, ci garantisce, come dicevo prima, l'infiltrazione, la capacità di trattenere l'acqua. Ci garantisce l'assorbimento del carbonio, garantisce la riduzione dell'erosione, l'assorbimento degli inquinanti, dei nutrienti, sia nelle acque che nell'aria, tutta una serie di servizi di cui noi ci accorgiamo quando non li abbiamo più. E perché ce ne accorgiamo? Perché li dobbiamo sostituire, ad esempio attraverso collettamenti fognari o opere o bacini di laminazione per ridurre gli effetti delle piene. Strumenti alternativi di lotta all'erosione, eccetera, oppure direttamente sulla nostra pelle, perché l'aumento dell'inquinamento dell'aria o dei nutrienti nei corsi d'acqua sono qualcosa che sicuramente hanno delle conseguenze negative, come è ben noto. E tutto questo poi ha dei costi che non sono considerati nella fase della trasformazione. Noi abbiamo provato a fare una valutazione di quello che vuol dire dal punto di vista anche economico, trasformare il suolo. E quindi abbiamo visto che a causa delle trasformazioni degli ultimi 5 anni, noi abbiamo questi costi nascosti dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici stimabili in più di 2 miliardi di euro l'anno. Bene, se noi iniziassimo a mettere anche questi sul piatto della bilancia, probabilmente il punto di vista, quantomeno dei costi e benefici, potrebbe cambiare. E tutto questo non tiene in considerazione però tutto quello che dicevo prima, cioè la necessità di intervenire sull'esistente, il miglioramento della qualità della vita di chi abita nelle città, eccetera, che hanno sicuramente, insomma, dei valori che non sono facilmente conteggiabili dal punto di vista economico.
Quindi bonificare aree già costruite e farle tornare verdi è possibile.
Diciamo, la prima priorità è far tornare a utilizzare quelle aree prima di
Sì.
utilizzare altre. Farle tornare verdi è possibile con costi sicuramente importanti senza ottenere mai dei risultati completi, questo c'è da dire. Quindi
Sì.
lo scopo è riutilizzare quello che già abbiamo perso, cioè un'area abbandonata, magari utilizzata per lo sviluppo industriale durante il secolo scorso e non più utilizzata oggi, può essere facilmente riutilizzata per insediare nuove costruzioni, nuovi quartieri, a patto chiaramente di verificare il livello di contaminazione, di eventuale contaminazione, di bonifica successiva. Quindi prima di pensare a una riconversione, a una rinaturalizzazione, come tra virgolette scusa, no, se vogliamo, per bilanciare la nuova espansione, pensiamo di concentrare l'espansione lì dentro. Se non si riesce a concentrare la nuova espansione all'interno delle aree già utilizzate, allora prendiamo in considerazione la possibilità di rinaturalizzare delle superfici equivalenti a quella delle nuove espansioni, e questa quindi è la strada da lei suggerita. Questo livello di priorità è molto ben definito,
Sì.
proprio a livello, ci sono delle linee guida, anche queste definite a livello europeo, che ci dicono che per arrivare a questo azzeramento del consumo di suolo, che è un obiettivo che l'Unione Europea, come dicevo, si pone da raggiungere entro il 2050, le priorità sono esattamente tre in questo ordine. Il primo è la limitazione, quindi il riutilizzo, evitare di consumare nuovo suolo.
Sì.
Il secondo è, se proprio dobbiamo farlo, tentiamo di farlo in maniera meno impattante, ad esempio mantenendo alcune funzioni ecosistemiche, tetti verdi, infrastrutture verdi. La terza priorità, quando non si riesce a mitigare del tutto l'impatto, cioè quasi mai di fatto, è comunque compensare la nuova trasformazione con il recupero e la rinaturalizzazione di aree già precedentemente occupate. Quindi questa è una strategia in tre passi che è molto ben definita e secondo me molto condivisibile.
A questi ritmi di costruzione siamo già arrivati o arriveremo presto a un punto critico?
Dal mio punto di vista il punto critico è stato raggiunto perché l'Italia è un territorio molto fragile, come sappiamo bene, è un territorio soggetto a diversi fenomeni di pericolosità idrogeologica, sismica, vulcanica, quindi è un territorio in cui, per dare qualche numero, anche qui abbiamo più del 15% del territorio in zone a pericolosità idrogeologica. Tutto questo poi con un territorio che per un terzo è montano e quindi abbiamo delle percentuali molto elevate di consumo di suolo, la percentuale italiana è quasi il doppio della media europea, in un territorio che è molto più fragile di quello degli altri paesi mediamente e molto più montano di molti altri paesi. E quindi il punto critico è sicuramente, dal mio punto di vista, già raggiunto, e quindi le nostre azioni dovrebbero essere volte con urgenza ad affrontare questo tema di cui si discute tra l'altro in Parlamento ormai da 6 anni quasi, senza però essere ancora arrivati alla definizione, all'approvazione di una legge nazionale che riconosca questo obiettivo necessario di azzerare il consumo di suolo.
In chiusura, possiamo dare dei riferimenti web rispetto all'Istituto Superiore per saperne di più?
Certo, il nostro sito contiene tutta la documentazione, dati, rapporti scaricabili ed è www.isprambiente.gov.it. Se si vuole accedere direttamente alla parte dei dati sul consumo di suolo, c'è un sito specifico, un sottodominio, www.consumosuolo.isprambiente.it.
Allora, un ringraziamento all'ingegner Michele Munafò, curatore del rapporto ISPRA 2018 rispetto al consumo di suolo. Un saluto, a risentirci presto.
Grazie a voi e a presto, buona giornata.